Wikiradio. Asra Nuefendic racconta l'assedio di Sarajevo.
Come è cominciato? Un giorno prima che ufficialmente è cominciata la guerra, il 5 aprile a Sarajevo, si è radunato 500.000 di persone da tutte le parti della Bosnia-Herzegovina. Sono venuti tutti per protestare contro la guerra e per la pace. Erano presenti i lavoratori, la gente normale, comune, alcuni portavano anche i bambini. È stata una manifestazione molto molto forte. A un certo punto da albergo, che Holiday Inn, che era là vicino, hanno cominciato a sparare su civili disarmati che pacificamente protestavano contro la guerra per la pace e per continuare la vita normale, pacifica. Sono stati i momenti del panico, e quel primo giorno, il 5 aprile, è stata anche la prima vittima. Era una studentessa si chiama Suada Dilberovic, oggi uno dei ponti di Sarajevo porta il suo nome. Allora hanno sparato sui civili, momenti di panico, la gente che cercava di nascondersi, tanti sono entrati nel Parlamento. Quello fu un momento, tutto era trasmesso sulla TV in diretta, e la gente che entrava nel Parlamento spontaneamente hanno cominciato a parlare, hanno cominciato a radunarsi, e per due giorni, quasi due notti, la gente comune di Sarajevo e di tutta la Bosnia e Herzegovina usciva, prendeva il microfono e diceva che non vogliono la guerra. Però davanti ai carri armati, davanti a quelli che erano armati fino ai denti, il pacifismo, la gente comune può fare poco, quasi niente. Sempre un giorno prima che cominciasse la guerra, ex presidente bosniaco Alija Izetbegović ci diceva tramite la TV: cittadini, siate tranquilli, non ci sarà la guerra, per la guerra ci vogliono almeno due parti e vi assicuro che noi bosniaci non combatteremo. Invece la stessa notte, mi ricordo benissimo, è stato il primo più massiccio attacco su Sarajevo. I nazionalisti serbi sono scesi da una collina che sta vicino a un quartiere di Sarajevo, Grbavica, e hanno cominciato a combattere molto fortemente. Io stavo con i miei genitori in un appartamento, in un palazzo tipico, sentivamo come proprio esposti alla prima linea di fronte, si sparava e combatteva tutta la notte. Il giorno seguente intorno al palazzo c'erano tantissimi relitti, tante cose, che armi buttati via, le pallottole sparate, e ci salutavamo vicini, amici, increduli di tutto quello che ci sta succedendo, che ci sta capitando. Nei primi giorni e nei primi mesi eravamo convinti che si tratta di un errore tremendo, che basta chiarire le cose e mettere tutto a posto, perché uno che è senza di colpa, come ci sentivamo noi, e in effetti eravamo senza la colpa, noi la gente di Sarajevo, cittadini di Sarajevo e della Bosnia intera, e credevamo che basta informare la cosiddetta comunità internazionale, che vuol dire tutto e nessuno, basta informare che ci sono da una parte i civili disarmati, innocenti, dall'altra parte ci sono gli aggressori. Andavamo avanti un paio di mesi con questa convinzione che si tratta di un terribile errore, che increduli che la guerra ha capitato a noi. E poi sempre all'inizio, in giugno, a Sarajevo è arrivato l'ex presidente francese François Mitterrand di sorpresa, passava per le vie di Sarajevo, la gente lo salutava molto cordialmente, perché credevamo finalmente la comunità europea, la comunità internazionale, l'Europa si è accorta che si tratta di questo terribile orrore, che non può andare avanti, che non può andare avanti all'assedio senza punire gli aggressori. E solo quando Mitterrand se n'è andato via abbiamo capito che è stato un inganno. Mitterrand è arrivato non per soccorrere la Sarajevo, non aiutare noi cittadini di Sarajevo, ma per prevenire che le postazioni, che l'artiglieria pesante che era serba, che era posizionata sui monti intorno a Sarajevo, non viene bombardata, perché di quello si parlava in un certo momento all'inizio della guerra in Bosnia, all'inizio di Sarajevo. Nei primi giorni dell'assedio a Sarajevo, mi ricordo benissimo, in fine aprile, stavo con i miei colleghi, i giornalisti del quotidiano di Sarajevo, Slobodjenje, che dopo è diventato famoso per quello che hanno fatto durante la guerra, e sulla tavola c'era una pianta della città, e un mio collega Emir Condito ci mostrava che tutte, da tre parti, Sarajevo, già era assediato, messo sotto l'assedio, e l'unica via di uscita ed entrata della città verso sud, verso Mostar, era ancora libera. E mi ricordo benissimo che questo mio collega diceva: presidente Izetbegovic dovrà muoversi subito, presto, prestissimo, almeno assicurarsi che quella via sarà controllata dal governo, dai politici legittimi della Bosnia e Herzegovina. Invece non fu fatto neanche quello. Praticamente dal 6 aprile 1992 fino a 26 febbraio 1996 Sarajevo fu sotto l'assedio. Pensate, una città moderna di 600.000 abitanti, europea, una città che nel 1984 ospitò la Olimpiadi invernale, fu messa e tenuta sotto l'assedio medievale, e tutto questo succedeva praticamente davanti alle telecamere di tutto il mondo. Tantissimi giornalisti che erano presenti trasmettevano quasi in tempo reale, come si dice oggi, quello che succedeva a Sarajevo assediata. Più spesso sentivamo della morte dei cari. All'inizio c'erano 2 o 3 persone, dei vicini, dei cugini. Dopo questo numero aumentava, e come andava avanti la guerra c'erano sempre di più delle vittime. Li colpivano con le granate, però forse più pericolosi, più pericolo ci causavano i cecchini posizionati nei monti che circondano la Sarajevo, e quelli non ci lasciavano in pace, non ci lasciavano sentirci sicuri neanche nella propria casa, nelle nostre camere da letto. Mi ricordo nei primi giorni una bambina piccola fu colpita proprio da un cecchino, quello l'ha sparato e l'ha colpito nel cuore, e sulla TV c'era il papà della bambina, non arrabbiato ma neanche rassegnato, ma incredulo, appunto come eravamo la maggior parte di noi sarajevesi. E alla domanda del giornalista chiedeva: ma adesso lei come si sente? Cosa magari volesse chiedere quello che ha colpito la sua piccola bambina? Perché il cecchino vede la sua vittima, non è che sbaglia e uccide uno per la colpa, no, proprio vede negli occhi. E questo padre addolorato diceva che voleva solo avere la possibilità di sedersi con quello che ha ucciso la sua bambina e chiederlo: ma perché? Ecco, questa domanda, perché ci posavamo per tutti i lunghi 23 mesi dell'assedio di Sarajevo.
Orfanotrofi e ospedali tutti i giorni vengono bombardati. Ci sono piani per evacuare orfani e degenti?
Siamo qui per vagliare una serie di opzioni. Lo so che è difficile, ma dobbiamo conservare il senso della prospettiva. Dobbiamo occuparci di 13 paesi in tutto il mondo che stanno peggio di Sarajevo.
Ah, mi scusi signore, solo una curiosità. Potrebbe dirmi quali sono gli altri 13 paesi interessati? Noi che posto abbiamo in questa graduatoria?
Moime Emira.
Emira è qui più o meno da quando è nata. È talmente terrorizzata dai bombardamenti che non riesce a dormire la notte. La madre di Sead è morta durante un cannoneggiamento.
Majka mi je poginula, otac mi je na ratištu.
Ja se zovem Borovina Senat.
Senat è di un villaggio vicino a Sarajevo. Suo padre e 2 fratelli più grandi sono stati fatti prigionieri da truppe irregolari serbe, i tanto temuti cetnici. Sua madre è stata uccisa da un cecchino mentre era in coda per l'acqua.
L'assedio di Sarajevo è stato più lungo nella storia moderna del mondo e dell'Europa, più lungo di quello famoso di Leningrado e anche più lungo di quello di Stalingrado, tutti e due capitati durante la Seconda Guerra Mondiale. Presto, nei primi mesi della guerra, a Sarajevo hanno cominciato ad arrivare anche i primi profughi. All'inizio erano i profughi non dall'altra parte della Bosnia e Herzegovina, ma erano i profughi dall'altra parte di Sarajevo, perché Sarajevo con la guerra, con l'inizio di guerra, fu divisa in 2 parti. Una parte, la Grbavica, appunto, il sobborgo di Sarajevo, era sotto controllo dei nazionalisti serbi, il centro della città sotto controllo del governo legittimo della Bosnia e Herzegovina. E pensate a che assurdità, la gente di Sarajevo era espulsa dalle parti controllate dai serbi e si trovava nell'altra parte di Sarajevo, nel centro, appunto, trovarsi come i profughi nella propria città. Molti di loro guardavano le proprie case oltre l'altra spona del fiume Miljacka, che praticamente taglia la Sarajevo in 2 parti, e non potevano fare niente, guardavano impotenti, anzi contenti di aver salvato la propria vita. Questi primi mesi ci sentivamo arrabbiati con tutto il mondo, perché per questa tremenda ingiustizia che ci capitava, ma abbiamo avuto ancora la volontà e il potere di trasformare questa rabbia nelle azioni concrete di proteste civile. E mi ricordo che un professore universitario, Zdravko Grebo, ha cominciato a condurre una trasmissione sulla radio alternativa Radio Zid, che vuol dire Radio Muro, e lui tra l'altro ci invitava a dimostrare la nostra posizione contro la guerra, un giorno in particolare, di accendere i nostri radio, di mettere i transistori, di mettere fuori la casa sulle finestre, aprire al massimo, e così con la musica, con questa protesta, far capire a quelli che ci assediavano, che ci bombardavano, che ci uccidevano, fargli capire che non ci siamo arresi, che non vogliamo accettare il ruolo che ci hanno preparato, che non vogliamo fare la vita degli animali, che costretti a vivere non nei propri appartamenti ma nelle cantine, senza la luce, senza la luce, quando dico questo anche come una grande metafora, ma anche letteralmente. Sarevo presto rimane senza l'acqua corrente, senza elettricità, senza i telefoni, e dicendo così magari non ci spiega tanto, ma ci capitava di avere il pane metà cotto, di avere i capelli o noi stessi tutti lavati a metà con il chapeau addosso, non potevamo comunicare con il mondo esterno, la nostra vita quotidiana normale diventava sempre meno normale. Poi il fatto che ci mancava l'acqua potabile, l'acqua corrente, ci costringeva di andare ai punti della città e portare l'acqua e dopo fare 14 piani magari a piedi, perché senza l'elettricità non funzionano neanche gli ascensori, e la gente faceva appunto queste file per procurarsi l'acqua o magari per comprare il pane, perché si soffriva della fame molto presto. Ci coprivano anche in quelle file che la gente faceva per l'acqua o per il pane. Tra i più orrendi o magari più conosciuti era il massacro mentre la gente faceva la fila per comprare il pane nella via centrale di Sarajevo, Vasia Miskina. Così ci costringevano sempre di vivere meno come i cittadini. Nei primi mesi dell'assedio colpivano e cercavano di distruggere tutto quello che ci facilitava, che ci aiutava di fare una vita decente. Colpivano i tram, colpivano gli autobus della città, colpivano i palazzi dove la gente andava a lavorare. E penso che un punto decisivo, quando anche gli ottimisti più forti hanno smesso di sperare che qualcosa si cambiasse in breve tempo, fu il 25 agosto 1992. Quel giorno i serbi che assediavano la città, che assediavano la Sarajevo, hanno cominciato a bersagliare la Viesnica. La Viesnica è un palazzo bellissimo costruito durante il periodo quando la Bosnia Herzegovina fu sotto dell'impero austro-ungarico, costruita in uno stile pseudo-mauresco, un palazzo bello, bellissimo, un simbolo della nostra vita, un simbolo della nostra vita in comune, della nostra storia. E là fu collocata la biblioteca nazionale e universitaria. In quello palazzo erano custodite quasi 2 milioni di libri, tra i quali manoscritti unici o rari, e per 3 notti e 3 giorni i serbi che assediavano la città hanno appositamente colpivano con le bombe incendiarie la Viesnica, e in quel rogo sono spariti quasi 1,5 milioni dei libri, tra i quali appunto tantissimi manoscritti unici o singolari o rari, che testimoniavano la vita comune, secolare, tra i serbi ortodossi e musulmani e ebrei, i romi, tutta quella gente che per secoli viveva in tolleranza e insieme, non solo a Sarajevo ma anche nella Bosnia ed Herzegovina. E guardando quello rogo in quale sparivano i libri, perché la Viesnica per noi di Sarajevo fu considerata un luogo sacro, ecco, questo, il libro era un oggetto prezioso e sacro, e vedere che quelli che ci assediavano, che ci uccidevano, che ci bombardavano, non si fermano neanche davanti a una ricchezza, un palazzo così importante, un tesoro così importante per noi. Allora noi, la gente di Sarajevo, abbiamo cominciato a pensare che questo è veramente la fine. Se non risparmiano i libri, di sicuro non risparmiano neanche le nostre vite. Per la prima volta ci siamo sentiti sconfitti, questo sentimento di sentirsi persi, ma non solo persi come una città, ma anche credevamo che era una sconfitta enorme per l'Europa, ma anche per una intera umanità. Pensate, mettere al rogo 2 milioni di libri in XX secolo, ma è una cosa barbara. Per noi di Sarajevo, bruciare i libri era un segnale che siamo rimasti soli a se stessi e che dobbiamo combattere non solo per sopravvivere, ma anche per testimoniare per quello che ci sta succedendo.
È un Haggadah, la storia dell'esodo.
Ah.
Era nel Museo Nazionale e quando i nazisti ci invasero scomparso.
Un'opera d'arte di enorme valore.
Appena la guerra finì, fu riportato al museo e ora è scomparso di nuovo.
È bello.
Sì, tanto.
Sì, ma in quello autentico si vedono impronte di mani e macchie di vino di quando veniva usato. La gente dice che anche dopo questa guerra riapparirà, ma l'hanno venduto per comprare le armi.
No, non è vero. Quando il museo fu bombardato, quel vecchio, il professor Imamovic, trovò il libro tra le rovine. Ora è in qualche posto, mi salvo. Sarà recuperato.
Che cosa fai?
Io uso i libri per cucinare. Non abbiamo altro. Se devi bruciare i libri, ma almeno goditeli, no? Sai com'è, occasioni speciali, libri speciali.
Durante l'assedio, Sarajevo fu esposta a quotidiani bombardamenti. Una media di 330 granate, proiettili cadevano sulla città. E un giorno in particolare, nel 22 luglio 1993, Sarajevo fu bombardata da 3.777 proiettili, quasi senza la sosta. Durante l'assedio a Sarajevo furono uccise 12.000 persone, tra queste 12.000 persone 1.600 erano i bambini e un intero popolo dei piccoli che sono stati colpiti senza colpa, ai quali non hanno lasciato di crescere. Durante questo assedio di quasi 4 anni ci furono episodi gravi, bombardamenti e dei gravi crimini. Un massacro più grande fu nel febbraio 1994, quando con una granata fu colpito il mercato che si trova nel centro di Sarajevo, che si chiama Markel, e là con un colpo furono uccisi 78 civili e più di 200 sono stati feriti. Nel novembre 1995 è finita la guerra in Bosnia, è stato firmato accordo nella città americana Dayton, finalmente grande sollievo, felicità perché non c'è più la guerra, non ci sono più i spari, la gente finalmente poteva ricominciare, rivivere normalmente. Però purtroppo molto più presto, dopo questa prima euforia, dopo che abbiamo sistemato le prime cose, quando magari dopo 4 anni abbiamo potuto lavarsi usando i propri bagni, mangiare quanto ci bastava, ecco, dopo questi primi momenti di euforia, di entusiasmo, di felicità perché la guerra è finita, ci siamo accorti che accordi di Dayton hanno sì finito la guerra, però con quelli d'accordi sono stati fatti i fondamenti per tutto quello che ultimi 20 anni praticamente impedisce alla Bosnia di andare avanti, di fare una vita normale, cercare di unirsi con normalità al resto dell'Europa. La città di Sarajevo, che durante la guerra fu divisa, una parte sotto il controllo dei serbi, l'altra il centro più stretto della città sotto controllo del governo centrale legittimo della Bosnia e Herzegovina, fu finalmente anche unita. Però oggi a Sarajevo non ci sono i confini, la città non è più divisa fisicamente, però c'è questa divisione che si sente nell'aria, c'è questa divisione più mentale che fisica. C'è una parte che oggi si chiama Sarajevo Ovest e l'altra parte centrale, una parte è praticamente abitata quasi 100% dai serbi e l'altra parte, il centro di Sarajevo, quasi 90% abitata dai musulmani. Questo fatto che la Sarajevo, una città che per secoli, per un millennio, rappresentava un posto dove si mescolavano quelli che appartenevano a 3 principali religioni monoteistiche mondiali, Islam, ortodossia e cattolicesimo. La città che è sempre stata una crocevia, oggi questa città è quasi 90% musulmana. Questo fatto ci sempre più spesso sottolineato, si rimproverano le vittime dell'aggressione, della guerra, appunto i bosniaci, proprio per il fatto che la Sarajevo di oggi è una città quasi etnicamente pulita. Però si dimentica il fatto che la pulizia etnica di Sarajevo è stata fatta non dai bosniaci, non dai musulmani bosniaci che volevano fare e avere magari solo la città per se stessi, ma appunto è fatta proprio da quelli che ci hanno fatto la guerra, che ci assediavano per quasi 4 anni, perché a parte di quelli che erano forzati di lasciare le sue case all'inizio di guerra dalle altre parti di Sarajevo che erano sotto il controllo dei serbi, anche i musulmani bosniaci dalle altre parti della Bosnia e Herzegovina sono stati ripuliti etnicamente, erano costretti di muoversi verso le parti centrali della Bosnia e Herzegovina, quelle parti che erano sotto controllo del governo centrale, e sempre di più a Sarajevo arrivavano quelli che erano espulsi dalle altre parti, e questo fatto tra l'altro ha contribuito al fatto che oggi di Sarajevo è una città quasi 90% musulmana. Un'altra cosa ha contribuito alla questa pulizia etnica non desiderata di Sarajevo, dei sarajevesi, perché all'inizio di guerra con i primi spari la gente impaurita ha cominciato a scappare, a lasciare le proprie case. Quelli che erano più fortunati scappavano magari prendendo l'aereo o con autobus o con le proprie macchine, e dopo, quando Sarajevo ormai è stata sotto l'assedio, molti amici, molti vicini, molti cugini, tutti quelli che potevano in qualsiasi modo lasciavano la città, lasciavano tutto indietro e per salvare la propria vita. E così all'inizio, nei primi mesi, appunto, Sarajevo ha perso quasi un terzo della propria popolazione. Appunto, come dicevo, oggi tanti ci riproverano perché Sarajevo non è più multietnica, multireligiosa, multitutto, e invece io non sono d'accordo con questo. Sì, da Sarajevo 90% della popolazione di Sarajevo sono i musulmani, ma questo non ancora toglie completamente la multiculturalità, la tolleranza, la voglia e le forze che fanno i cittadini di Sarajevo di riprendere, di fare della sua propria città quello che prima della guerra fu la Sarajevo. Sarajevo, nonostante che i principali abitanti sono i musulmani, è ancora una città che offre molte possibilità a quelli che non sono i musulmani, è molto più multireligiosa, multietnica, multiculturale, che ad esempio la Banja Luka, che adesso è il centro, una città bosniaca nel nord che si considera il centro della Repubblica Srpska, una entità della Bosnia fatta dopo l'accordo di Dayton, oppure andando a sud della Bosnia, Mostar, la parte di Mostar che ha altre città bosniaca divisa, la parte sulla sponda destra della Neretva di Mostar è completamente sotto il controllo dei croati, e anche là quelli pochi musulmani bosniaci che si possono contare magari con decina, non 20, non di più, non sono i cittadini che hanno i diritti come altri cittadini, che quelli che sono di nazionalità croata. Ai muyo jo La Sarajevo di oggi si può odiare o ammirare, possiamo citare i suoi difetti, possiamo discutere sulle cose che ci piacciono o non ci piacciono, ma a prescindere dei nostri sentimenti, quella città oggi ancora rappresenta un grande simbolo, un simbolo per la tragedia che ha subito, un simbolo di una città moderna che non si è arresa mai nel corso di quasi 4 anni ai nemici, agli assedianti, un simbolo della città che sotto le bombe, sotto il tiro dei cecchini, sotto i bombardamenti, ha cercato e ci è riuscita a fare una vita normale. La gente che andava a lavorare, forse facevamo finta di lavorare, però la gente nella mattina si metteva in ordine e cercando e passando per le vie che erano meno esposte ai bombardamenti, meno esposte ai cecchini, la gente si recava nei propri uffici. Sarajevo è simbolo anche per il suo quotidiano, appunto Slobogenia, che vuol dire liberazione, che è nella storia mondiale del giornalismo mondiale è unica storia di un quotidiano che è riuscito a uscire ogni giorno durante la guerra. È una particolarità tra altre che sono legate a questo quotidiano di Sarajevo. I giornalisti del quotidiano, che subivano tutto quello durante la guerra, subivano altri cittadini, nella mattina vendevano le copie del giornale, nel pomeriggio scrivevano. Sarajevo è un simbolo mondiale, ma anzi direi anche un simbolo universale, perché era lasciata a se stessa a combattere. Da una parte c'erano i cittadini, i civili disarmati, perché quando è cominciata la guerra in Bosnia, quando è cominciata la guerra, l'assedio di Sarajevo, da una parte erano i cittadini disarmati e dall'altra parte c'erano i serbi che avevano sotto il controllo la ex armata popolare jugoslava, che prima della guerra era la quarta potenza militare in Europa. La Sarajevo è simbolo di questo scontro quasi biblico tra Davide e Goliate da una parte. È un simbolo molto forte che non diminuisce con il tempo, con passare del tempo. È una immagine della resistenza civile, una immagine della sopravvivenza nelle circostanze estreme, della gente brava e coraggiosa che rischiava la vita per mettere al sicuro i libri. Io parlavo prima che nell'agosto del 92 è stata incendiata la biblioteca universitaria e nazionale, però altri tesori sono stati distrutti, come l'Istituto Orientale, che custodiva 500.000 dei manoscritti e i libri rarissimi, poi la biblioteca medievale della comunità islamica a Sarajevo. Ecco, la gente, per preservare, per mettere al sicuro questi libri, la gente che già soffriva del fame, del freddo, dalla mancanza di tutto quello che significa una vita normale, a parte di tutto questo, la gente metteva a rischio la propria vita per salvare i libri. La Sarajevo è anche un simbolo del tradimento di cosiddetta la comunità internazionale, questo sintagma comunità internazionale che significa tutto e niente, tutti e nessuno, che ci aveva lasciato la Sarajevo procurandoci solo aiuti umanitari, procurandoci il cibo che ci bastava, non solo per non morire di fame. Ci aveva tradito, lasciato, e come diceva un mio collega, un giornalista sloveno, quello che succedeva a Sarajevo e quello che succedeva in Bosnia, piuttosto che un crimine contro l'umanità, è stato una crimine che l'umanità aveva condotto contro la Sarajevo e contro i bosniaci. Prima che cominciasse la guerra, a Sarajevo sono stazionate le forze internazionali, però quelle forze internazionali, cosiddetto UNPROFOR, non proteggevano i civili, non è che proteggevano la città. Loro erano là solo per contare quanti proiettili cadevano ogni giorno sulla città. E come diceva, affermava il premio Nobel Desmond Tutu da Sudafrica, essere imparziale quando c'è in corso un atto di ingiustizia significa di mettersi dalla parte dell'aggressore.
Il 6 aprile 1992 le truppe serbo-bosniache iniziano l'assedio di Sarajevo, che durerà fino al 29 febbraio 1996. Asra Nuefendic l'ha raccontato a Wikiradio. a cura di Federica Barozzi, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini.
Il brano che avete ascoltato è Sabazorski Dietrovi, di Amira.
Per riascoltare, scaricare e saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.